Mario Latorre, che insomma segue sul piano teorico ma anche molto sul piano pratico l'evoluzione del nostro sistema, in particolare per quanto riguarda questa parte del credito e dei crediti d'imposta. Grazie.
Mi dovrei far passare gli appunti da Angelo che aveva preparato le conclusioni. No, scherzo, okay. Per un momento ho vissuto, visto che avevi scompaginato, diciamo, l'ordine degli interventi, ho vissuto il brivido dello scolaretto che quando a scuola, capito? Adesso me non mi tocca, a me non mi tocca. E poi sono rimasto solo io, quindi alla fine. Però diciamo, a me viene in mente un sonetto di Foscolo, peraltro famoso, no? Zacinto, che è meno famoso per una caratteristica che mi ricordava mio padre, che è l'unico sonetto che inizia con tre negazioni: né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque. E perché mi piace iniziare con tre negazioni oggi, tanto per essere un po' provocatorio, visto che in questi anni si sono fatte cose straordinarie e questo, diciamo, non lo mette in dubbio nessuno. Io sono l'uomo più contento nel vedere che questa iniziativa Banca e Cinema vada avanti e svolge e mette in piedi misure concrete ed importantissime. Però io non credo che il cinema italiano sia tutto qui. Io non credo che i film finanziabili siano tutti qui. Io non credo che noi esperti siamo tutti qui. E lo dico proprio in questa Venezia, che non ce lo dobbiamo nascondere, può capitare, può accadere, è un po' deserta quest'anno e forse il fatto che anche quei pochi stranieri che erano al mercato, visto che il mercato è chiuso, non ci sono più, di fatto in questo momento diventa un vantaggio, così ci possiamo dire le cose che non vanno e all'estero mai nessuno lo saprà. Però è giusto che ci mettiamo, che ci confrontiamo su questo. Quindi diamo per scontato tutto quello che di bello e di buono è stato fatto. E veramente, ma non è per, diciamo, versioni ufficiali, io veramente sono molto grato come, sia per l'approccio intellettuale, ma anche per l'impegno nel settore, sia alle istituzioni del cinema, alle istituzioni anche non del cinema, e alle banche soprattutto per lo sforzo che hanno fatto in questi anni. Ma in questo anno e mezzo, straordinario per certi punti di vista, e sono anche emerse delle criticità e delle note che ci devono far riflettere. Lo Stato da un lato e le banche dall'altro si sono mosse in un modo che di fatto creano grandi difficoltà ed imbarazzo ad un gran numero di produttori. Cioè il vero problema, i dati che ci ha raccontato il direttore Borrelli sono importanti da un punto di vista quantitativo, ma se li leggiamo in un'ottica qualitativa, cioè vediamo quello che c'è dietro quei dati, ci accorgiamo che esiste un problema forte di metodologia di canalizzazione dei fondi. Non era questo quello che avevamo in mente quando abbiamo immaginato il credito d'imposta, non era questo quello che avevamo in mente quando abbiamo cominciato a lavorare sul fondo di garanzia. E inizio da una banalità: il fondo di garanzia è un fondo che garantisce un finanziamento. E la seconda banalità è: se non c'è il finanziamento, il fondo di garanzia non serve a nulla. Quindi, chi ha il finanziamento oggi? Questo è il punto. E per capire chi ha il finanziamento oggi, secondo me, dobbiamo capire che cosa è successo in quest'anno e mezzo. Per lo Stato, a mio avviso, è molto semplice, anche se non è scontato. Cioè, lo Stato ha fatto un'operazione giusta, corretta, ma che noi possiamo sintetizzare e leggere con due punti fondamentali. Primo, riduzione dell'esposizione al rischio, lo Stato dà meno fondi, questo è associato a un'azione di leverage, cioè all'utilizzo del fondo di garanzia, quindi l'idea è con meno fondi sviluppo più business, ma di fatto ha operato una traslazione interna del rischio dal Ministero dei Beni Culturali al Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è l'idea di fondo, ancora diciamo è un work in progress, ma l'idea è questa. Dall'altro, però, se andiamo a vedere che cosa, io poi scusate ma mi considero un'antenna di suggestioni, lamentele, proposte da parte di produttori di diversi standing, di diversa età, di diversa anche nazionalità se volete. Quindi quello che si è verificato in quest'anno e mezzo è che le banche hanno piano piano affinato un modo di interpretare il credito d'imposta e di interpretare poi a cascata, perché sarà così, anche il fondo di garanzia, che sta nella logica delle dinamiche bancarie e non può non essere così, non può non essere così. Quindi il dialogo banca e cinema è funzionale perché noi dobbiamo rispettare le esigenze del sistema bancario, a partire, come ricordava dottor Baldini, dalle questioni di Basilea, e dobbiamo rispettare la logica del sistema bancario che è quella delle logiche classiche dell'affidamento. E che cosa però ha comportato questo in termini pratici? Riccardo, tu parlavi di concretezza, il quadro macro è molto chiaro, questo ha dettato che il credito d'imposta esterno, quindi quello che le banche offrono come investitori esterni alle produzioni cinematografiche, sia inevitabilmente canalizzato su una certa tipologia di film. E qual è questa tipologia di film? È la tipologia di film che è quella più facilmente finanziabile, per due ragioni. O perché dietro ha una struttura corporate aziendale minimamente degna, in assoluto per quello che è il settore cinematografico, quindi non facciamo confronti relativi tra settori cinematografico ed altri settori, ma diciamo minimamente degna, quindi un finanziamento da credito d'imposta che si innesta su una relazione corporate già esistente, oppure e anche associato a un prodotto in sé, quindi il prodotto filmico in sé, che consente un'esposizione minima al rischio, forse direi, lo dico tra le righe perché la legge del credito d'imposta parla di un investimento a rischio, di fatto forma equity, di fatto nella sostanza, ma di fatto a rischio zero, cioè un rendimento, rischio ridottissimo che consente anche un rendimento minimo, perché di fatto i rendimenti sui singoli, al di là di alcune eccezioni, i rendimenti teorici attesi che le banche si aspettano dai singoli investimenti è un rendimento minimo, ma a fronte di rischio di fatto sostanzialmente zero, perché si chiedono priorità su determinate tipologie di ricavi più o meno certe. Quindi quali sono i film che possono rispondere a queste condizioni? I film di quelle poche società più o meno sane, di quelle poche società che hanno relazioni di clientela strutturate con le banche, i film che possono presentarsi alle banche con delle caratteristiche precise, ovvero gap finanziario molto ridotto, non più alto del 10-15%, distribuzione già acquisita e forme di ricavo non già coperte per prevendite o per altri tipi di accordi che il produttore ha dovuto fare per mettere in piedi il progetto. Non era questo quello che volevamo quando il credito d'imposta è stato immaginato. Che cosa quindi è successo? Che mercato si è sviluppato in questo anno e mezzo sostanzialmente? In cui le banche hanno fatto uno sforzo forte e lo possiamo vedere già nel cambio di politiche che hanno avuto sia Intesa, ma certamente di più ancora BNL, certamente di più ancora Unicredit, che non è presente oggi, e anche Popolare di Vicenza, cioè un aumento del numero di film con una riduzione degli investimenti medi per film. Questo è sicuramente un dato significativo, ma non ha cambiato il dato qualitativo, cioè i film sono sempre gli stessi, con le stesse caratteristiche e spesso anche sono le stesse società beneficiarie. Non è un male questo, ma c'è tutta una fetta di produzioni, c'è tutta una fetta di produttori, c'è tutta una fetta di prodotti, c'è tutta una fetta di idee, c'è tutta una fetta di energie che viene sprecata. Non possiamo chiedere alle banche molto da un punto di vista economico-finanziario, di approccio alla valutazione del progetto. Non si può chiedere al sistema bancario di cambiare le logiche della valutazione, non lo si può chiedere perché non sarebbe corretto, non sarebbe giusto, porterebbe non solo difficoltà al sistema bancario, ma sarebbe anche mortifico per il sistema cinematografico. Le banche possono fare qualcosa. Mi ha fatto piacere sentire l'esperienza della Popolare di Vicenza ed il passaggio ulteriore al discorso aggancio con la clientela terza, diciamo. Quindi sostanzialmente la banca che fa il bridge tra l'investitore, propria clientela, e il prodotto, il produttore. Questo è sicuramente importante. Le banche possono lavorare, però io ho sentito parlare del discorso del limite annuo, ma il limite annuo, il Ministero ha fatto un chiarimento molto preciso, il limite annuo, c'erano dei vincoli, su cui è meglio diciamo adesso soprassedere, ma c'erano dei vincoli diciamo all'estensione del limite, ma di fatto il chiarimento consente alle banche ad utilizzare diverse strutture di gruppo, e quindi è un limite che si riferisce, come ricordava penso il direttore Borrelli prima, alla singola impresa bancaria. Ora capisco che negli statuti del gruppo e nelle mission delle singole istituzioni del gruppo ci possano essere dei vincoli, ma non credo che siano dei vincoli così ostativi, tali da non poter essere rimossi o tali da non poter essere ripensati. E ancora un ulteriore passo che possono fare le banche all'interno della logica della sana valutazione del merito creditizio è quella di cominciare a lavorare, alcune lo stanno già pensando, ad un tipo di relazione di clientela che non sia soltanto quello con la clientela già affidata e che non sia soltanto quella con la clientela che abbia dimensioni di un certo tipo, perché esiste una tipologia e una dimensione di relazione corporate che ha a che fare anche con la piccola e media impresa, esiste un tipo di relazione corporate che ha a che fare anche con la microimpresa. Ma il vero punto, a mio avviso, ed il passo fondamentale per fare in modo che, al di là di quelli che devono essere i cambiamenti anche normativi, che poi saranno in qualche modo indotti anche dalla nuova comunicazione cinema, dai nuovi regolamenti sugli aiuti di Stato e al credito d'imposta, viene in questo momento dal settore. Cioè qui il vero problema è che non si può chiedere alle banche di finanziare un progetto che non ha coerenza tra costo industriale e ricavi potenziali. Allora qui deve essere uno sforzo forte del sistema cinema, di consapevolezza del sistema cinema, che deve ammettere che non tutti i prodotti possono avere lo sbocco su tutte le finestre di sfruttamento, che non tutti i prodotti possono avere lo stesso budget, e che i budget devono essere coerenti con i ricavi potenziali. Perché per arrivare a quel 10-15% di gap finanziario che consente poi alle banche di prendere in considerazione il progetto, un budget sbilanciato non funziona. Non tutti i prodotti possono andare in sala e questo è indipendente dallo standing dell'autore, del regista. Mi piacerebbe che partisse proprio dai grandi maestri questo input, e come diceva qualcuno, e chiudo, più degno di me, ho fatto un sogno che i grandi maestri scrivevano un manifesto e dicevano che si impegnavano a fare film low budget, ho fatto un sogno che i grandi maestri si impegnavano a utilizzare il digitale, che il digitale non è solo uno strumento per i giovani. E magari vorrei non svegliarmi da questo sogno, almeno per un paio d'ore, fino al buffet. Grazie.